Ciao, sono Ines.
E io sono Camilla. Benvenuti a Made It, un podcast dove intervistiamo italiani che hanno iniziato, creato, fondato, gestito qualcosa di straordinario, affermando l'eccellenza italiana nel loro settore.
Abbiamo iniziato questo progetto perché vogliamo parlare d'Italia e di una delle cose più preziose del nostro paese, il talento italiano.
Ciao a tutti, questa settimana abbiamo parlato con Elio Barbera, Managing Director di Caffè Barbera, una delle torrefazioni di caffè più antiche al mondo, ancora gestita oggi dalla famiglia Barbera. Oltre a produrre del buonissimo caffè, dal 2004 Caffè Barbera opera anche una catena di caffetterie con una forte presenza in Medio Oriente, Nord Africa ed Asia.
Elio ci è stato presentato da un nostro amico e ascoltatore del podcast e ci siamo dette con Camilla che sarebbe stato molto interessante parlare con qualcuno che ha deciso di portare avanti la propria azienda di famiglia. Poi questa è una storia tutta italiana. Come potete immaginare, l'Italia occupa un posto di notevole importanza nel mercato del caffè. Il valore del mercato italiano del caffè è pari a circa 713 milioni di euro.
Esatto, poi c'è giustamente tanto fermento intorno alle start-up innovative, ma non dobbiamo dimenticare che secondo le stime, le imprese familiari con un fatturato superiore ai 20 milioni di euro rappresentano ben il 65% del totale delle imprese italiane, consolidando un fatturato complessivo di oltre 730 miliardi di euro ed impiegando circa 2,4 milioni di lavoratori.
Abbiamo adorato questa intervista. Elio è chiaramente un imprenditore a tutti gli effetti, con una grande responsabilità sulle spalle, portare avanti un'azienda che è stata nella sua famiglia per 150 anni, continuando ad innovare per rimanere al passo con i tempi. Nella nostra intervista Elio ci ha raccontato come ha deciso di entrare nell'azienda di famiglia, cosa vuol dire lavorare come il proprio padre, quali progetti si sta portando avanti per continuare a modernizzare l'azienda. Ci svela anche il segreto di come Caffè Barbera ha superato ben 6 passaggi generazionali, uno degli aspetti più difficili di portare avanti un'azienda di famiglia.
Eccoci, siamo quasi, adesso vi lasciamo all'intervista, ma prima di farlo vi volevamo chiedere una piccolissima cosa. Se ascoltate il nostro podcast e ne siete fan, ci aiuterebbe tantissimo se poteste andare rapidamente su Apple Podcast per lasciarci 5 stelle e magari anche una piccola recensione, ma soprattutto se poteste parlare di Made It con i vostri amici, i vostri colleghi, i familiari. Dobbiamo continuare a crescere e voi siete la nostra forza più grande.
Ciao Elio, come stai?
Bene, grazie.
Finalmente siamo molto felici di averti qui con noi, anche perché il caffè tra l'altro fa parte del logo del nostro podcast. Quindi.
Infatti ho visto.
Esatto, anche sul branding siamo molto allineati, infatti siamo molto felici di averti qui per poter parlare del tuo percorso e della tua azienda di famiglia, che è un'azienda di caffè, Barbera Caffè, che esiste, pensate, dal 1870, quindi hai 150 anni di storia da portare avanti. E volevo iniziare con una domanda importantissima. Tu come lo bevi il caffè?
Purtroppo ne bevo troppo. Tutti dicono che dovrei un pochettino controllarmi. Però il primo caffè mattutino, chiaramente un espresso, macchina di caffè. Io a casa, per mia diciamo scelta, non ho nessuna macchina a cialde, niente, solamente la moka classica. Durante il giorno 5-7 caffè giornalieri, solamente espressi classici. E poi il weekend invece una moka il sabato mattina e la domenica mattina. Che mi piace l'odore nella stanza, sai, ti svegli la mattina con la moka.
Sono d'accordo, anch'io sono... mi piace solo il caffè nella moka. Ci racconti, iniziamo dagli inizi, proprio inizi, ci racconti come hai vissuto la tua infanzia / adolescenza, se sapevi già che avresti lavorato nell'azienda di famiglia, come sei stato, diciamo, cresciuto a livello di business?
Allora sì, diciamo che fin da bambino, mio padre dice sempre che il primo caffè l'ho bevuto a 5 anni, facevo dorare nella tazzina dopo cena il primo caffè. Perciò diciamo, sin da bambini siamo stati, io e all'inizio anche mio cugino che lavora in un'azienda, siamo stati sempre introdotti nel business familiare, quando avevamo 8 anni, 9 anni, in estate facevamo un mesetto in azienda, giù in produzione, a fare letteralmente i pacchettini e ci davano una paghetta, più che altro, sai, per iniziare a entrare un pochettino nella dinamica, comunque entrare nel team familiare. Perciò sin da bambino, elementari, medie, c'erano sempre questi periodi estivi dove passavo delle settimane in azienda giù in produzione, fino a quando andai al liceo, mio padre all'epoca iniziò a introdurmi per quanto riguarda le fiere estere. Perciò mi ricordo, per esempio, a 14 anni feci la prima fiera come barista, chiaramente, stavo dietro la macchina a offrire caffè a Shanghai, poi a 15 anni Giappone, a 16 anni America. Perciò mi ricordo che al liceo facevo queste tra virgolette, e gli insegnanti li chiamavano vacanze, ma in realtà effettivamente andavo a lavorare, tra virgolette, però bellissime esperienze. Giustamente mio padre, in maniera molto intelligente, incominciò a presentarmi la parte bella del business, che era quella di viaggiare, quella di fare le prime fiere, eccetera. Perciò a livello proprio pratico siamo stati introdotti io e mio cugino all'epoca così, e poi chiaramente a livello strettamente di discussioni, mio padre, che è comunque stato oggi il presidente, è stato il CEO dell'azienda, è sempre stato molto, diciamo, presente nel raccontare i business familiari e le varie trattative e così via.
È mai stato un peso crescere con questa idea che avresti dovuto lavorare in un'azienda di famiglia? Mai sognato di fare qualcos'altro?
Ma guarda, diciamo che fin da bambino, da ragazzino, vedevo mio padre, vedo ancora come un modello a livello lavorativo, perciò è sempre stato molto bello per me immaginare me stesso lavorare in azienda. Sicuramente c'è stato un periodo dove io, diciamo, ho sempre amato molto la storia e mi piaceva molto l'archeologia, infatti a ridere come cosa, però a 15, 16 anni, 17 anni andavo in questi campi archeologici in Turchia a scavare per un mese. E c'era un periodo, devo dirti la verità, diciamo che volevo fare l'archeologo, parlo di 16, 17 anni, e giustamente mio padre mi ha convinto a farlo come passione, letteralmente mi ha detto vai in Inghilterra per l'archeologia, non ti pago gli studi, cioè, diciamo così. Però in realtà poi alla fine, diciamo, il management, business, l'internazionalizzazione dell'azienda sono sempre stati gli aspetti che mi sono sempre piaciuti, perciò fin dall'inizio onestamente sapevo che dovevo continuare l'azienda di famiglia ed è per me è stata la scelta giusta, assolutamente.
E quanti siete invece in famiglia? Quanto è grande la famiglia? Come mai è toccato proprio a te questo ruolo? Tra l'altro sei l'unico della tua generazione in azienda.
Diciamo che noi sono quattro fratelli, che sono quattro fratelli Barbera, che hanno 10 figli, cioè siamo in tutto 10 nipoti, e abbiamo uno statuto aziendale che prevede che in pratica persone, ragazzi che hanno fatto degli studi di economia o che fin da bambini si sono interessati al business possono entrare in azienda, per evitare, diciamo, che sai, ci siano troppe persone, perché una delle ragioni più grandi di un fallimento di un'azienda familiare è il fatto, purtroppo, ci sono più familiari di mezzo e che magari, sai, ognuno dica la propria, più teste tra virgolette in una stessa azienda, se non sono regolarizzate bene, possono portare, diciamo, molti problemi. Perciò a livello proprio familiare abbiamo questa sorta di statuto che prevede che se hai fatto degli studi inerenti al mondo del business, se hai fatto delle esperienze lavorative, io prima di entrare in azienda sono stato in California a lavorare per un'azienda, un anno a Dubai, ho fatto varie esperienze al di fuori, diciamo, della Barbera Caffè, se hai fatto delle esperienze lavorative chiaramente puoi entrare in azienda. Questo è assolutamente, in questo momento, diciamo, ci sono solamente io, però ho iniziato con mio cugino che per 4 anni ha anche lavorato in azienda.
Ok, questo statuto, molto interessante, tra l'altro, da quale generazione lo ha messo in piedi?
In realtà questa generazione è stata qualcosa proprio di abbastanza recente, diciamo la quinta generazione non aveva avuto questa necessità, la quarta neanche, noi tra l'altro la quarta generazione abbiamo avuto un manager esterno che ha gestito l'azienda per 25 anni, perciò non c'era proprio interesse per nessuno della famiglia di continuare il business familiare, o comunque c'è stato in maniera molto, diciamo, sporadica, non continuativa. Però è stata la stessa generazione con chiaramente più nipoti a regolare questa situazione.
La successione familiare è sempre la cosa più difficile da gestire, per cui è interessante vedere come voi avete approcciato questo ostacolo. E hai nominato Londra, hai nominato altre esperienze lavorative che hai fatto. Ci rispieghi un po' cosa hai studiato e cosa ha dettato il timing della tua azienda? Sei entrato subito dopo la triennale?
Sì, io ho fatto la triennale in Inghilterra, dove diciamo, ho fatto management with international business, che era un pochettino quello che volevo focalizzare, business estero, che poi alla fine anche oggi è un pochettino il 60% il fattore aziendale. Poi appena mi sono laureato ho fatto un'esperienza, diciamo, di un annetto, in realtà 6 mesi a San Diego in America in un'azienda di commodities, che era un'azienda in pratica che gestiva le commodities del caffè, un attimo per capire il mondo del caffè dalle origini ma a livello strettamente di trading e così via. E poi ho fatto invece un'esperienza da un nostro distributore, perciò da un nostro tra virgolette partner a Dubai, dove per un anno ho vissuto là e sono stato, diciamo, in charge, o comunque ero accanto al sales team per andare a vendere, sai, negli hotel, nei ristoranti, perché noi all'estero esportiamo e vendiamo principalmente in canali Horeca, cioè hotel, restaurants, catering e coffee shop. Nel 2013 mi sono trasferito in azienda, era già tutto abbastanza programmato, diciamo, devo dirti la verità. Purtroppo avrei voluto anche fare un master, mi sono sempre ripromesso di entrare in azienda e poi di staccarmi un attimo e fare un master, però la verità è che da 7 anni dico sempre questa cosa ogni anno come resolution dell'anno, però non riesco a farla, non riesco, diciamo, a allontanarmi.
E appunto in questi 7 anni qual è stato il tuo percorso in azienda? Come sei entrato e come sei arrivato? Adesso sei managing director e sei praticamente un CEO, è giusto pensare?
Sì, diciamo che managing director è CEO a livello operativo, a livello strategico c'è sempre comunque mio padre e le, diciamo, decisioni molto importanti chiaramente viene tutto quanto condiviso assolutamente. Diciamo che sono entrato in azienda, ho fatto 6 mesi di lavoro giù in produzione, ci sono stato con gli operai per 6 mesi per capire tutti gli aspetti produttivi e comunque sono fondamentali. Dopo 6 mesi sono stato incaricato di gestire, e che in parte ancora lo sono, però in maniera meno, diciamo, operativa, per quanto riguarda l'espansione estera dell'azienda. Avendo fatto comunque questi studi, mi ero specializzato molto in Asia Pacific Business, perciò il business del mondo asiatico, diciamo, ho cercato inizialmente, e continuo a farlo, di sviluppare i mercati esteri, perciò partecipare a fiere internazionali, organizzare fiere, chiudere accordi con distributori, con catene, comunque i nostri vari clienti, e account management, perciò gestire gli account dei distributori esteri in azienda. Dopo circa 4 anni, ma ripeto, ancora oggi, diciamo, è uno dei miei ruoli principali, mi sono un pochettino occupato un po' del overseas, perciò nel gestire tutto il marketing aziendale, i vari siti, il lancio di nuovi prodotti, Cato Italia. Diciamo oggi faccio un pochettino tutto a livello, diciamo, generale, però a livello operativo diciamo l'estero ancora rimane il canale, diciamo, che gestisco direttamente, anche a livello di viaggi, onestamente anche il canale più eccitante e più stimolante dell'azienda, però per tutto quanto, diciamo, gli aspetti social, gli aspetti web, l'e-commerce è stato un progetto lanciato 4 anni fa, che è stata una vera e propria, diciamo, nuova area aziendale che abbiamo inserito, che ancora oggi comunque mi occupo per dirigerlo e così via.
E ovviamente la cosa che tutti pensando di dover lavorare in un business di famiglia, almeno io, è: oddio, come si lavora con i propri genitori o con i propri fratelli, cugini, in un modo professionale, non per farti raccontare, lavare i panni sporchi di famiglia in pubblico, ma quali sono le più grandi sfide di lavorare con tuo padre, per esempio? Riuscite a tenere il vostro rapporto dentro e fuori casa?
Sì, allora, mio padre, diciamo, è abbastanza giovane, perché abbiamo 25 anni di differenza, perciò abbiamo un rapporto abbastanza, diciamo, da fratelli. Sicuramente non è facile, anche se mio padre ha una tipologia di management che ho sempre apprezzato, molto British, molto americana, cioè fin dall'inizio mi ha detto: questi sono le tue aree di lavoro, facciamo un meeting solamente per il budget a inizio anno e poi gestisci in maniera assolutamente autonoma, basta che chiaramente abbiamo dei target comuni che dobbiamo raggiungere. È stata sempre un'apertura bellissima che ho sempre apprezzato, addirittura per l'azienda di franchising, un'altra azienda che abbiamo con la catena di caffetterie, da 5 anni mio padre riceve solamente dei report semestrali, perciò da questo punto di vista onestamente sono stato fortunato. Sicuramente per alcuni, diciamo, argomenti ci sono delle forti discussioni, poi il fatto che chiaramente tuo capo e anche, diciamo, tuo padre fanno sì che non hai un controllo su quello che dici, cioè hai atteggiamento molto padre e figlio, quasi ti arrabbi, che quasi magari non hai quel rispetto che magari dovresti avere per un capo, questo sicuramente, però dallo stesso punto di vista anche penso che per lui è la stessa cosa, cioè c'è un rapporto molto aperto, dialoghi accesi, però diciamo fino ad ora non siamo andati molto bene, siamo un buon team.
Bello da sentire, io sì, non mi posso neanche immaginare cosa voglia dire. Sono sicura che anche per tuo padre si sarà messo delle regole precise su come vuole avere il suo rapporto con te in ufficio e poi comunque farti da padre fuori dall'ufficio, che anche quello...
Divertente il problema che posso aggiungere è che ogni momento insieme si parla di lavoro, questo è un po' un problema che stiamo cercando di risolvere con la barca, per esempio noi abbiamo molto il barca a vela che ci piace, il barca a vela la regola è quella, sai, non parliamo di lavoro. È l'unico momento dove riusciamo un pochettino a staccare, perché altrimenti poi effettivamente il rapporto padre-figlio diventa un rapporto principalmente lavorativo, un po' triste. E questo, diciamo, un pochettino dividere i momenti è qualcosa che ci stiamo lavorando.
Ne parlavamo anche con chi ha un co-founder, chi inizia un'azienda insieme, che magari prima era, non so, sei amico o amica e poi dopo non riesci più a ricordare, cioè non hai più momenti di amicizia perché stai sempre parlando di lavoro. Un problema comune per chi lavora con famiglie e amici. E quando sei entrato, immagino che siano persone nell'azienda che lavorano per Caffè Barbera da anni, che hanno, diciamo, più esperienza su carta di te. C'è mai stato frizione con le altre persone che sono al di fuori della famiglia?
Inizialmente più che frizione c'erano proprio visioni diverse di business. Però il vantaggio di un'azienda familiare, questo, diciamo, lo dico sempre, la visione del CEO, comunque la visione della famiglia, è abbastanza condivisa. C'è un tipo di rapporto molto diretto e molto condiviso, perciò non ci sono mai state frizioni, assolutamente no. Ci sono stati molte, diciamo, discussioni o comunque anche da parte loro molti consigli su come affrontare un problema e così via, però c'è sempre stato un trust, secondo me, ed è bellissimo, da parte loro, proprio di fidarsi della visione della famiglia, dei prodotti e così via.
Allora, ti faccio una domanda. Abbiamo fatto un po' di ricerca ovviamente sulle aziende familiari, che rappresentano un'enorme parte delle aziende in Italia. Quindi su 80.000 imprenditori che ogni anno in Italia affrontano la successione generazionale, appena un quarto supera il primo passaggio, il 14% non supera il secondo, mentre al terzo rimane in piedi solo il 5% delle imprese, e il 63% delle imprese che superano il passaggio generazionale non va oltre il quinto anno. Come avete fatto voi ad arrivare dove siete adesso?
Questo è, diciamo, un problema, secondo me, grossissimo che noi italiani abbiamo, perché, come avete detto bene prima, il backbone, comunque lo scheletro dell'economia italiana, è in mano a aziende, diciamo, familiari, che però è anche un limite, perché è un limite, per esempio, se guardiamo il mondo della moda, per esempio, il mondo della moda francese è riuscito molto a organizzarsi con manager esterni, a diventare delle vere e proprie conglomerate aziende. Invece l'Italia ha sempre questo problema, che se non c'è una generazione, diciamo anche in gamba, perché magari puoi fare pure un passaggio generazionale buono, però c'è una generazione che magari non sbaglia qualcosa, chiaramente l'azienda si ferma. Invece con aziende estere, dove invece c'è molto più queste dinamiche diciamo esterne, anche di inserire manager esterni, è molto più semplice. Nel nostro caso io penso che sia stato un passaggio sempre molto, diciamo, a braccetto, cioè tra virgolette. Per esempio, io ancora oggi, dopo 7 anni, comunque tutte le decisioni importanti aziendali assolutamente le rivedo con mio padre, che comunque è l'esperienza e deve essere l'esperienza aziendale. Lui mi dice sempre che vuole andare in pensione, vuole ritirarsi, però la sua figura comunque a livello strategico è fondamentale, perché comunque ha esperienza. Poi noi giovani siamo bravi nello sviluppare il business, creare nuove, diciamo, aree di sviluppo, però sicuramente il passaggio che deve avvenire in tandem è, secondo me, l'aspetto fondamentale. Perciò un cambio immediato, immagino un cambio in cui, ok, ecco l'azienda, stiamo un anno insieme, via, vedi tra tu, secondo me è sbagliatissimo. Invece un cambio graduale, dove piano piano ti viene data, diciamo, un'area diversa dell'azienda per capire, secondo me è fondamentale. E questo, diciamo, secondo me è quello che è successo, per esempio, nella Barbera Caffè. C'è sempre stato questo, sai, questo cambio generazionale, ma veramente in tandem. Per esempio, ora in azienda stiamo affrontando il cambio generazionale della produzione, che è un aspetto molto importante. Quando sono entrato io, l'età media aziendale era di 55-60 anni, oggi è di 35 anni. Perciò abbiamo veramente, l'anno scorso, inserito 10 nuove risorse, che sono tutte quante dai 22 ai 28 anni, in aree diverse, e anche là abbiamo fatto un cambio generazionale. Cioè anche loro si sono affiancati alla persona che andava in pensione per un anno e mezzo, per 2 anni. Ancora oggi quella persona che è andata in pensione viene 2 volte a settimana per discutere se ci sono dei problemi, eccetera, e piano piano poi c'è il cambio generazionale. Cioè, secondo me il cambio generazionale è qualcosa che deve avvenire assolutamente, diciamo, step by step. Io ho visto aziende familiari fallire, purtroppo sono state aziende familiari che hanno avuto o contrasti, c'è anche il problema che magari si ti affianchi, ma hai un contrasto con tuo padre o con tuo fratello, con la persona che ti dà l'azienda, e là è, diciamo, è chiaramente, questo è un problema. Però il problema, se è più grande, è quando fai un cambio generazionale immediato, dove nel giro di un anno, ecco, a te l'azienda.
Molto interessante questa cosa del passaggio graduale, ma non soltanto per ovviamente la famiglia che è il top management, ma anche, come dici tu, a delle persone, degli impiegati che possono affiancare altre persone. Quindi molto molto interessante. C'è chi dice che la famiglia avrà una motivazione sempre maggiore a portare avanti il business rispetto a un manager esterno, e anche le statistiche lo dimostrano, in quanto in tempi di crisi nessuno ha retto come i family business in Italia. Altri invece dicono che, al contrario, un manager esterno ed esperto potrebbe fare meglio del figlio di un imprenditore. Tu come la vedi questa cosa?
È una, secondo me, un argomento molto interessante, molto, tra virgolette, diverso dall'industria, diciamo, che rappresenti, dal mio punto di vista. In un'azienda, diciamo, del made in Italy classico, dal mio punto di vista, la famiglia, soprattutto per un'azienda di media e piccola dimensione, è fondamentale per cercare di impartire al team, o comunque trasferire al team, la visione aziendale. In una fase, diciamo, molto, tra virgolette, embrionale, dopo 150 anni non è embrionale, però a livello di grandezza non siamo né Lavazza né siamo, diciamo, Nestlé. Perciò, diciamo, a livello, diciamo, come azienda media, ecco, italiana, ancora oggi riusciamo come famiglia a trasferire valori, ma trasferire anche il posizionamento del brand, che secondo me un manager esterno magari è influenzato da ragioni diverse. Per esempio, un manager esterno potrebbe dire: ok, devo portare un più 10% quest'anno in azienda, taglio i prezzi eccetera. Non guarda al fatto che magari tagliando i prezzi hai un abbassamento di livello del brand, o comunque di percezione del qualitativo del brand. Invece magari un'azienda familiare dice: no, sai che c'è, io cresco del 5%, però lascio il brand come lo voglio io, il mio posizionamento che voglio, non cado, diciamo, a compromessi in questo senso. Cioè, secondo me la famiglia ha un senso del brand, ecco, molto più forte rispetto al manager esterno, che chiaramente, immaginate, il brand è un pochettino tutto in un'azienda, l'intangible asset è più importante, togli il brand, togli l'anima dell'azienda. Perciò dal mio punto di vista, per le nostre grandezze sì, per un'azienda grande probabilmente qualcosa che per fare il passo è obbligatorio.
E invece voi avete mai, quindi immagino forse di no, però avete mai pensato di cercare un investitore esterno anche da un punto di vista di fondi, tipo un private equity, o non so, vendere parte della proprietà, integrare manager esterni? È una cosa che nella generazione di tuo padre e tu adesso non avete mai pensato.
La quarta generazione, in realtà, Barbera, per 25 anni è stata gestita da un manager esterno. Per quanto riguarda invece gli investimenti da private equity o da venture VC o da venture capital, in questo momento non ci abbiamo mai pensato. Però, diciamo, stiamo esplorando l'idea per alcuni canali del business di intraprendere un'esperienza del genere. In generale il caffè è comunque un prodotto molto stabile, molto, diciamo, in crescita, è sempre stato in crescita, non in crescita importante come altri settori, come per esempio il tech, però è sempre stato, diciamo, un settore molto costante, dove non ci sono stati troppi investimenti di private equity, eccetera. È sempre rimasto tutto quanto in azienda, in famiglia. Però nulla toglie in futuro a considerare un'opzione del genere.
Anche se il caffè rimane qualcosa di molto tradizionale, se un'azienda sopravvive 150 anni vuol dire che è sempre riuscita a rimanere al passo e modernizzarsi. Quali sono le cose che tu specificamente stai implementando per rimanere al passo con i tempi?
L'aspetto più importante di un'azienda come la nostra è la digitalizzazione, che in Italia purtroppo avviene sempre in maniera molto lenta. Poi noi siamo in Sud Italia, perciò immagino ancora, come un esempio, sotto 150 torrefazioni di caffè in Italia, probabilmente sono una cinquantina in un e-commerce, dai social media, dal web, dal posizionamento con la SEO, sul search engine, sull'e-commerce. Sono tutti aspetti che già da 7 anni, 6 anni sono, diciamo, uno dei pillars, delle colonne portanti dell'azienda. Perciò l'e-commerce è stato lanciato 4 anni fa, abbiamo investito tanto e continuiamo a investire tantissimo nel nostro e-commerce. Per e-commerce intendo canale, diciamo, di vendita diretto online dell'azienda, ma anche presente su Amazon, su Prime, su eBay, su Amazon internazionale, possibilità di dropshipping in paesi completamente diversi. Perciò, diciamo, il mondo dell'online è uno dei mondi dove ci stiamo puntando di più, che stiamo cercando, diciamo, di sviluppare di più ormai. E quest'anno, tra l'altro, durante il Covid, è stato il settore che è cresciuto in maniera più importante, 180% tra marzo, aprile, maggio, e continua a crescere. Cioè veramente fondamentale al tempo di oggi, cioè l'e-commerce fondamentale, l'introduzione di nuovi prodotti è anche qualcosa che deve essere assolutamente fatto. Per introduzione di nuovi prodotti non intendo prodotti totalmente nuovi per il mercato, ma anche prodotti che vengono lanciati da player importanti, come per esempio Nespresso, che non puoi non considerare, dire: no, mi faccio la mia capsula sistema chiuso Barbera. Per quanto siamo, diciamo, una bella azienda, però non potremo mai assolutamente competere, diciamo, aprire un mercato del genere. Perciò in questo caso, per esempio, anche il stare a passo con i tempi e creare il prodotto Nespresso però da Barbera, o Nestlé Dolce Gusto Barbera, è qualcosa di fondamentale che bisogna sempre lanciare in maniera veloce. Poi lanciare prodotti totalmente nuovi ti danno, diciamo, quel vibe di azienda innovativa che assolutamente bisogna avere per lanciare tendenze. Per esempio Cold Drip Coffee, che è questa bevanda a freddo con un'estrazione a 18 ore a freddo, che permette di avere una bevanda molto leggera, però con un contenuto di caffeina pazzesco, perché c'è un vero e proprio energy drink naturale. È stato un prodotto nuovissimo che abbiamo lanciato, che sta avendo un successo importante, non tanto a livello di volumi, anche se i volumi stanno arrivando, ma soprattutto a livello, sai, di introduzione nei mercati. Di avere un prodotto che nessuno ha ti crea quella, diciamo, visibilità che un'altra azienda normale non potrebbe avere. Poi tu hai tutta la gamma dei tuoi prodotti, però hai 2 o 3 prodotti che sono veramente nuovi per il mercato. Cioè, questo sicuramente ogni anno noi abbiamo come regola quella di lanciare 2 prodotti nuovi per il mercato e adattarsi a tutti i prodotti, diciamo, che vengono lanciati nuovi, dove chiaramente crediamo che ci sia potenzialità. Creazione di nuovi canali di vendita, per esempio recentemente abbiamo aperto alle criptovalute, che è stata una scelta, io dico sempre, divertente, perché ci piace molto il contrasto tra, sai, l'azienda storica, così storica, che ha passato 4 monete, dalla lira di Vittorio Emanuele all'euro, eccetera, a introdurre qualcosa di così nuovo, che poi alla fine non è nuovo, cioè è nuovo per l'Italia, ma è qualcosa che già tanti player internazionali hanno applicato. Per esempio Microsoft, puoi pagare puoi comprarti il tuo programmino con le criptovalute in altri paesi e così via. Sicuramente nel mondo del food qualcosa di nuovo, nel mondo del caffè nuovissimo in Europa, siamo i primi in Europa a accettare pagamenti con 3 criptovalute, ma è solamente l'inizio, perché noi per esempio vogliamo e lavoreremo per la nostra catena di caffetterie che abbiamo all'estero di, non dico quando, dipende un pochettino da le varie legislazioni, dai vari paesi in cui siamo, però anche quello di come implementare a livello proprio di negozio fisico il pagamento delle criptovalute anche nella nostra catena di caffetterie. Questo avverrà in una fase 2. Però la fase 1 è una fase, diciamo, del nostro e-commerce, che è un canale un po' più dinamico, online, eccetera, dove oggi un cliente può andare e comprare il proprio caffè con Bitcoin, Ripple, Ethereum, che sono, diciamo, le 3 cripto un pochettino più forti.
Quindi la gente lo sta facendo, sta usando le cripto?
In maniera molto onesta, finora abbiamo avuto pochissimi pagamenti. Ho avuto dei pagamenti che è sorprendente, però ripeto, il mercato d'Italia è un mercato molto nuovo, le cripto. Per esempio, in Inghilterra ci sono quasi 4 milioni di persone che hanno un account in cripto. In Italia ce ne sono meno di 100.000. e la maggior parte, diciamo, tengono le cripto come bene di rifugio. Per bene di rifugio intendo, diciamo, come investimento, perciò comprano i bitcoin e dicono che quando aumenterà poi li vendo. Perciò non c'è ancora questo, diciamo, la moda, ecco, di comprare con le cripto. Però è il futuro, noi siamo sicurissimi che il futuro, per tantissime ragioni che non ti spiego oggi, quest'anno è più una mossa a livello, diciamo, in maniera molto trasparente di marketing, per essere i primi, per lanciare anche qualcosa di nuovo nel mondo del caffè, che è un mondo così stabile, così storicamente, diciamo, lento nei cambiamenti. Perciò è più una mossa di marketing quest'anno. Abbiamo però implementato tutto, io stesso compro ormai il caffè in azienda, perché lo compro il caffè in azienda mia, è sempre stata una regola familiare, a costo, ma lo compro e lo sto comprando, diciamo, in Bitcoin, in Ripple, per vedere anche il sistema come funziona. Però sicuramente nei prossimi anni ci sarà un grosso aumento.
Ma poi bisogna essere pronti a tutto, e secondo me il Covid ha fatto proprio vedere questo, cioè nel senso, chi non aveva un sito e-commerce, per esempio, che magari in Italia ancora tante persone non ce l'hanno, da un momento all'altro ti chiude tutto, se non hai l'e-commerce non vendi. Non si sa mai cosa può succedere nel mondo visto l'andazzo del 2020, quindi in effetti essere già pronto a poter ricevere pagamento in cripto, il giorno che ci sarà quel switch nella mentalità delle persone, voi sarete pronti.
Assolutamente, come dici tu, Covid ha semplicemente accelerato una tendenza di mercato. Però molte aziende non erano pronte. Io ho molti amici che hanno lanciato le loro e-commerce, cioè, ma non vendiamo tanto, capito? Ma cioè, per lanciare un e-commerce hai bisogno di lo lanci, poi ci investi in ads, investi in posizionamento SEO, ma io il primo anno di e-commerce, cioè, ma pochissime vendite ridicole, cioè, rispetto all'investimento fatto. Però, ripeto, ogni secondo me investimento devi guardare a un arco temporale di minimo 3-5 anni, diciamo, dopo i 3 anni puoi incominciare a guardare un pochettino alla tendenza di mercato. Per i primi 3 anni devi solo pensare a investire, comunque sempre essere pronto a cambiare, a innovarci. Cioè, sicuramente l'e-commerce è stata una grande fortuna per l'azienda, averlo pronto per il Covid.
E qual è stato il consiglio più prezioso che hai mai ricevuto?
Da mio padre è stato quello di non, scontato però, diciamo, di non arrendersi mai, nel senso che ogni problema ha veramente sempre una soluzione. Perciò qualsiasi problema che hai, pensaci, con costanza risolvilo. Un aspetto fondamentale della mia etica lavorativa è quello di non fermarmi mai, qualsiasi ostacolo sempre trovare, diciamo, una soluzione che viene sempre trovata, condividere il problema con persone che ti possono dare un consiglio, perciò anche molto ascoltare le persone intorno a te e cercare di capire poi chiaramente la tua idea di come affrontarlo, però avere sicuramente una visione anche diversa, da parti diverse, è molto importante, da persone che tu ritieni chiaramente che ti possono dare un valore aggiunto.
Infatti, oltre a tuo padre, hai un mentore, qualcuno che ti aiuta nella parte business o nella parte imprenditoriale? C'è qualcuno a cui...
Allora, nel business di famiglia come Caffè Barbera, nell'etica lavorativa, rapporto umano, mio padre è il numero uno secondo me, perciò diciamo ho sempre seguito molto mio padre. Però per esempio il franchising, che è un'azienda che gestisco, una catena di caffetterie che è una dinamica molto diversa dall'azienda, diciamo, italiana, in quel caso sì, ho due mentori, uno americano, l'altro è francese americano, che sono dei, diciamo, degli operatori nel dei branding franchise molto importanti, e perciò io una volta, diciamo, prima lo facevo di più, una volta al mese facciamo sempre una Skype call, una Zoom call oggi, dove ci aggiorniamo un pochettino e chiedo sempre dei consigli a livello proprio di, perché il franchising per noi è stato qualcosa che abbiamo lanciato 15 anni fa, che era molto nuovo, che gestire una catena di caffetterie è molto diversa dalla produzione di caffè, sono due mondi veramente diversi, infatti poche torrefazioni hanno una catena di caffetteria. Diciamo, sono rimasto in contatto con queste due persone che oggi per me rappresentano un pochettino i miei mentori.
Certo, immagino che sia importantissimo, perché sei, insomma, lo possiamo dire, molto giovane, per gestire un'azienda è importante avere dei punti di riferimento esterni a cui ti puoi appoggiare.
Assolutamente, assolutamente. Il problema più grande è nel rapporto con le persone, dove noi giovani dobbiamo ancora tanto imparare nel, sai, rapportarsi con la gente, secondo me è una delle cose più belle ma più difficili da fare nel business, ma ovviamente anche nella vita privata, però tutto nel business, come affrontare un problema a livello proprio personale. Poi alla fine noi italiani abbiamo ancora questa forte, diciamo, voglia, ecco, di avere un contatto anche nel business umano, che in altri paesi magari non c'è troppo, però in Italia è ancora importante. Cioè, sicuramente i rapporti umani, come gestire i rapporti umani è uno dei, anche degli aspetti dove si chiede più consiglio di tutti.
Se ascolti il nostro podcast, sai che chiudiamo sempre le nostre interviste con questa domanda. Secondo te, quanto della tua italianità ha contribuito al tuo successo?
Molto giovane, perciò dire successo, diciamo, è un parolone, però diciamo sicuramente l'essere italiani nel food e in ogni, diciamo, nel made in Italy, ecco, food, fashion, eccetera, non è fondamentale. Assolutamente fondamentale. Devo dire la verità, noi facciamo tante fiere, ogni fiera in giro per il mondo gli italiani sono sempre i numeri uno con, come presentazione, soprattutto nel food. Cioè, sicuramente l'italianità è un aspetto fondamentale.
E a livello più manageriale?
Dico, dipende dai paesi. Per esempio nei paesi europei, bene, paesi asiatici, se non sai che non puoi toccare un giapponese, comunque non puoi guardarlo troppo negli occhi per il business. Cioè, sicuramente, diciamo, l'italianità è qualcosa di fondamentale, però in alcuni paesi bisogna tantissimo un attimo distanziarsi dalla cultura italiana, altrimenti non riesci a fare business. Però in generale, secondo me, l'italiano è sempre simpatico a tutti come imprenditore.
Stavo per dire, scusa, dato che nei rapporti umani, insomma, fare dei deal con altre persone, immagino che essere italiano, dato il simpatico, cioè sempre aiuta, però certo con certe culture invece magari forse siamo un po' troppo.
Prova a abbracciare un russo.
Come hai fatto a imparare un po', dato che viaggi tanto e lavori tanto con l'export e l'introduzione, a capire queste culture? Qualcuno ti ha spiegato un po'?
L'università, guarda, quando dico l'università non serve, per esempio l'università, il corso di Asia Pacific Business è stato fondamentale nel capire le varie culture, come fare business in Cina rispetto alla Corea, rispetto per esempio al Giappone. Poi io sono sempre stato abbastanza appassionato al mondo asiatico, ho anche una ragazza, diciamo, giapponese per 3 anni che mi ha introdotto molto a livello, diciamo, di business in Giappone, e poi, diciamo, con i viaggi impari tanto, con i rapporti là con le persone, con le amicizie, se hai per esempio una rete di amici internazionali o comunque se vivi in una città internazionale, per esempio Londra e così via, sicuramente aiuta molto a capire, perché alla fine poi, come diceva Ernest Hemingway, capisci il popolo solamente quando lo vedi in un bar. Cioè, secondo me, quando conosci veramente, diciamo, le persone, comunque hai amici di culture diverse, riesci effettivamente a capire la cultura. Perciò, se vuoi avere proprio un network di amicizie, di contatti internazionali, aiuta tantissimo, aiuta veramente tanto.
Fantastico, grazie mille, guarda, è stata veramente una bellissima intervista, e abbiamo tante persone, anche soltanto i nostri amici che magari hanno dato business di famiglia, che stanno pensando se entrare o non entrare. Infatti abbiamo chiesto anche un po' al nostro network che tipo di domande volevano sentire persone così, quindi è stato veramente molto molto utile. Poi un'azienda che sta nella stessa famiglia per 150 anni è raro, ed è bello sentire persone che lavorano bene con la propria famiglia.
Ringrazio Ines e vi ringrazio molto per l'opportunità.
Grazie mille di averci ascoltate.
E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
E ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast.